Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Anni fa intervistai a Parigi lo storico Pierre Chonu, uno degli uomini più interessanti e colti che abbia incontrato nella mia vita, fondatore della storia quantitativa. Per lo studio degli sviluppi storici, la sua ricerca non disdegnava l'ausilio della matematica e della statistica. Gli chiesi da cosa fosse nata in lui la passione per la storia. Mi rispose: quando ero molto piccolo, guardavo sopra un mobile la foto di una donna. Intuivo che aveva a che fare con me. Mi misi a cercare, semplicemente con lo sguardo, chi potesse essere quella persona. Da qui è nata in me la ricerca storica, che non si è mai conclusa. Quella donna era sua madre, morta quando il futuro insegnante era piccolissimo. Sono convinto che la mia passione per la storia sia sorta dai racconti che mio padre faceva dei campi di concentramento, dove era stato internato durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi ricordo che fin da piccolo cercavo di capire la differenza tra la prima e la seconda guerra. Avevamo in casa la nonna, che aveva vissuto i tragici fatti di inizio secolo. Poi, poco a poco, la domanda sulla storia divenne in me l'interrogativo sulla mia identità. Per capire il mio presente, dovevo conoscere il mio passato. Non solo il passato recente della mia città, del mio popolo, ma anche il passato lontano, soprattutto quello che, attraverso la ricerca di analogie, getta luce sul mio presente. Ho sempre saputo che la storia, in senso proprio, non si ripete. Eppure, conoscendo le vicende degli imperi, dagli Egizi agli Assiro-Babilonesi, dai Persiani ai Macedoni, da Roma a Bisanzio, si possono avere squarci illuminanti sui crolli e le rinascite dei popoli del nostro tempo. Così come, studiando le biografie dei grandi della storia, conoscendo le loro doti e le loro debolezze, si entra nel mistero che illumina quello di ogni uomo. Per questo le biografie sono, fra le letture di storia, quelle che preferisco. Erodoto, Tucidide, Svetonio, Livio, Cesare, Polibio. Sono qui nella mia libreria e illuminano tante ore delle mie sere, quando cerco nelle loro pagine il bandolo della matassa per capire qualcosa che è accaduto a me e a chi mi sta vicino. Devo confessare che molte volte in questi anni mi sono interrogato su quale sia il metodo del lavoro storico e il suo oggetto proprio. In certi momenti mi è parso che l'oggetto della storia sia esclusivamente il passato. È la risposta più ovvia, più comune e in un certo senso anche la più vera. Del presente e del futuro non si può dare storia. Manca la necessaria distanza per il primo. Nello stesso tempo lo storico non è un mago che possa prevedere ciò che accadrà. Storia deriva da una parola greca, istoria, che significa vedere, informarsi, sapere. La radice è id, vedere, e quindi conoscere. La storia, dunque, per i greci e per noi che ci riferiamo a tale tradizione, è un andare a vedere, un raccogliere informazioni per sapere, un raccogliere testimonianze. Che cosa dobbiamo andare a vedere? Le tracce che ha lasciato ciò che è accaduto, le fonti, monumenti, lapidi, scritti di varia natura, dalle lettere alle orazioni, alle poesie, ai poemi. Testimonianze che nel tempo si arricchiscono e diventano talmente numerose, soprattutto nelle epoche a noi più vicine, da essere difficilmente catalogabili. Una lettura ingenua e un po' rozza della ricerca storica potrebbe far pensare che una volta realizzata la raccolta delle fonti, il lavoro dello storico abbia raggiunto gran parte del suo scopo. In realtà non è così. Basta un mucchio di mattoni per fare una casa? No, occorre un disegno. Allo stesso modo non basta una serie di documenti per ottenere la lettura di un periodo. La visione materialistica delle scuole positiviste si è rivelata perciò gravemente carente. Essa, in fondo, finiva per misconoscere ciò che costituisce il cuore della storia, la libertà dei suoi attori. Prendiamo, per esempio, una lettera. Anche se riusciamo a stabilire l'autenticità e la veridicità di quel testo, in essa compaiono pensieri e sentimenti che vanno approfonditi. Non basta quella lettera per fare storia, né di chi l'ha scritta, né di quel periodo. Essa è soltanto la tessera d'un mosaico che va completato. Anche se possedessimo, per un'ipotesi dell'irrealtà, la registrazione o addirittura il filmato di tutto ciò che è accaduto da Adamo ed Eva fino ad oggi, quei documenti di per sé non basterebbero a fare storia. Dovrebbero essere letti e interpretati. Ma c'è una difficoltà ancora più grande. Non solo non basta raccogliere documenti. Essi, come le orme sulla sabbia del mare, sono soltanto il segno di qualcosa che è irrimediabilmente passato e che la prossima onda cancellerà definitivamente. Giustamente, Henri-René Marroux, uno dei più grandi storici del Novecento, ha scritto che per conoscere veramente nella sua totalità e pienezza la storia umana occorrerebbe essere Dio. Lo storico si rivolge a qualcosa che tende a sfuggirgli e che almeno in parte è già irrimediabilmente lontano. L'illuminismo e l'idealismo hanno pensato che l'uomo fosse capace di dominare il passato, di essere arbitro di esso. Il primo attraverso la ragione che dissipa le tenebre dell'errore e che mostra l'irresistibile progresso della storia umana. Il secondo perché ritiene il passato solo una forma diversa del presente, la manifestazione di un unico spirito che appare attraverso un processo dialettico di posizione e negazione. In realtà c'è una distanza che potremmo chiamare metafisica fra noi e il passato. Molto di ciò che accade torna nel nulla. Petra, Palmira, Leptis Magna, documenti commoventi di civiltà antiche, non ci portano soltanto la memoria di ciò che è stato, ma la certezza che il più è stato inghiottito dal tempo. Qualunque avvenimento del passato può essere letto attraverso i documenti da angolature infinite. È l'esperienza che facciamo tutti i giorni di fronte ai fatti che ci vengono riproposti. Ciò che in me suscita simpatia, in un altro può provocare repulsione. È il fenomeno che Paul Ricoeur chiamava il conflitto delle interpretazioni e che con Hans-Georg Gadamer possiamo intitolare il circolo ermeneutico. Tutto ciò non ha a che vedere con lo scetticismo o con l'affermazione che se la verità esiste non è possibile conoscerla. All'opposto, è il fondamento dell'umiltà dello storico. Egli sa che le fonti vanno continuamente riascoltate, rilette, arricchite, perché rivelino sempre nuove profondità.
Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.